File 4, pagina 32, capitolo 4, Piccolo mondo antico. Di tutte le tappe del lungo viaggio di Darwin sul Beagle, quella che egli fece alle Galapagos dal 15 settembre al 20 ottobre 1835 è sicuramente la più famosa e significativa. Non stupisce, dunque, che un'escursione alle Galapagos rimanga ancora oggi fra le mete più ambite dai turisti di tutto il mondo. E cosa i fortunati che realizzano il loro sogno possano trovarci, una volta andatici, è presto detto. Le isole non sono infatti cambiate molto dai tempi di Darwin, e il capitolo 17 del Viaggio di un naturalista intorno al mondo ne costituisce tuttora una fedele guida. A parte i turisti, il maggiore impatto sulle Galapagos l'hanno avuto gli Stati Uniti, che durante la Seconda Guerra Mondiale ci hanno impiantato una base militare e si sono poi rifiutati per 10 anni di andarsene, come loro abitudine. Ma neppure ai tempi di Darwin le isole erano frequentate dalla miglior gente del mondo. Nel 1832 vi fu infatti piazzata una colonia penale di poche centinaia di prigionieri deportati dall'Ecuador, ed egli racconta che essi vivevano alla maniera di Robinson Crusoe, cibandosi di frutta, cinghiali e capre che si trovano nei boschi. Ma il loro cibo principale erano gli animali simbolo delle isole, le famose e gigantesche tartarughe. Galapago in spagnolo, da cui ha preso il nome l'arcipelago. Agli inizi le navi di passaggio ne catturavano fino a 200 esemplari in un solo giorno. Si risparmiavano soltanto quelli più anziani ed enormi, ai quali comunque venivano spesso praticate incisioni sulla corazza, a testimonianza del fatto che le abitudini dei turisti di allora erano le stesse di ora. Ma in seguito quest'uso indiscriminato ne aveva ridotto drasticamente il numero, tanto che il sovrintendente della colonia penale, Nicholas Lawson, prevedeva che si sarebbero estinte nel giro di 20 anni. Fu lui a dire a Darwin che la dimensione e la forma della corazza di una tartaruga gli permettevano di identificare con certezza l'isola da cui essa proveniva. L'osservazione sul momento fu registrata quasi distrattamente, ma dopo 9 mesi di gestazione partorì i suoi frutti. Lo testimonia questo passaggio delle note ornitologiche, scritte durante il viaggio di ritorno nell'estate del 1836, che costituisce la prima avvisaglia del cambiamento di filosofia del giovane naturalista. Quando rifletto sul fatto che gli spagnoli sono in grado di stabilire immediatamente da dove provenga una tartaruga, basandosi sulla forma del corpo, sulle sue dimensioni, in particolare su quella delle scaglie, quando vedo che queste isole, in vista l'una dell'altra, sono abitate da una sparuta popolazione di animali, frequentate da questi uccelli che differiscono fra loro solo leggermente, e che occupano lo spazio posto nella natura, devo sospettare che si tratti solo di variazioni. Se queste osservazioni hanno un minimo di fondamento, la zoologia di questi arcipelaghi merita un esame approfondito, perché questi fatti potrebbero smentire la stabilità delle specie. Nell'autunno del 1835, alle Galapagos, Darwin si era invece limitato a cavalcare e rovesciare le tartarughe, verificando che esse riescono a rimettersi in piedi da sole, a differenza delle testuggini, e a notare che le sorgenti, rare e confinate nelle zone centrali e più elevate delle isole, erano collegate al resto del territorio da una rete di piste larghe e battute, che gli animali percorrevano lentamente nei due sensi per andare a rifornirsi d'acqua. La loro vescica permetteva di immagazzinarne una gran quantità e i prigionieri assetati a volte le uccidevano per dissetarsene. Altrettanto spettacolari delle tartarughe erano e sono le iguane giganti, di terra, verdi e rosse, o di mare, nere, entrambe vegetariane. Anche con loro Darwin si divertì, gettandone una di mare per molte volte in acqua e notando che essa tornava regolarmente a riva. Egli ne dedusse che questo rettile non ha nemici sulla spiaggia, ma è spesso preda degli squali di mare, dove si reca solo per mangiare le alghe che costituiscono la sua dieta. Un marinaio del Beagle ne affondò invece una con un peso attaccato, scoprendo che dopo un'ora era ancora perfettamente viva. Oggi le guide del Parco Nazionale, stabilito nel 1959 sulla quasi totalità del territorio, 97,5%, non solo non permettono più questi esperimenti, ma si assicurano che non ci siano contatti di sorta con nessuno degli animali, soprattutto con le otarie che popolano le spiagge sulle quali si attracca e catturano l'attenzione dei visitatori con deliziose scene di vita familiare, nelle quali il maschio pattuglia la riva barrendo e le madri allattano teneramente i piccoli belanti. La presenza delle otarie e dei pinguini, che sfrecciano in acqua intorno ai bagnanti, è la dimostrazione visibile del fatto che queste isole equatoriali sono collegate alle zone polari della fredda corrente di Humboldt. Forse ancora più interessanti di tutti questi animali, e anche delle singolari sule dai piedi azzurri o rossi, benché certo meno appariscenti agli occhi dei visitatori, sono poi le 13 specie di fringuelli classificati dall'ornitologo John Gould agli inizi del 1837, in base alla lunghezza e alla forma del loro becco. Esse costituiscono una delle migliori prove scientifiche del funzionamento dell'evoluzione in natura, come già aveva previsto Darwin nell'edizione del 1845 del suo libro di viaggio. Il fatto più curioso è la perfetta gradazione nelle dimensioni del becco di diverse specie. Osservando tale gradazione e diversità di struttura in un gruppo piccolo e molto omogeneo di uccelli, si potrebbe realmente immaginare che da un originario esiguo numero di uccelli di questo arcipelago, una specie sia stata modificata per finalità diverse. Questa osservazione segue però di molti anni la visita delle isole. Sul momento i cosiddetti fringuelli di Darwin non attrassero particolarmente la sua attenzione, tanto che egli li raccolse alla rinfusa senza registrarne l'isola di provenienza. Tornato in Inghilterra fu dunque costretto a rivolgersi a Fitzroy e gli altri compagni di viaggio per avere esemplari classificati con maggiore precisione. E fu solo agli inizi del 1837, dopo che Gould se ne occupò, che Darwin incominciò a considerarli come una delle prove cruciali della teoria che nel frattempo aveva incominciato a elaborare. Oggi, le ricerche dei due biologi Peter e Rosemary Grant, alle quali è dedicato il bestseller di Jonathan Weiner, Il becco del fringuello, vincitore del premio Pulitzer nel 1995, hanno confermato che le varie specie di fringuelli costituiscono diverse risposte adattative alle condizioni ecologiche locali delle varie isole. Etichettando l'intera popolazione aviaria della piccola isola di Daphne e monitorandone i cambiamenti in periodi di siccità e di alluvione, nel giro di pochi anni la coppia di scienziati è infatti riuscita a misurare gli effetti della selezione naturale che porta ai cambiamenti della dimensione e della forma del corpo, soprattutto del becco, dei fringuelli. I risultati sono stati non solo una verifica quantitativa della teoria qualitativa dell'evoluzione, ma anche la sorprendente scoperta che i cambiamenti di specie possono avvenire in tempi brevissimi, invece che nei tempi storici ai quali si credeva essi fossero confinati. In particolare, i Grant hanno messo in luce il meccanismo di isolamento riproduttivo che costituisce la condizione essenziale per separare una specie dall'altra. Si tratta di una discriminazione dei maschi che le femmine effettuano sulla base del loro canto, che poi viene trasmesso come patrimonio culturale di padre in figlio. La possibilità di una sporadica ibridazione sessuale rimane, però, e viene occasionalmente sfruttata per potenziare la diversità genetica tra le popolazioni e separarle tra loro. Che la selezione potesse portare alla formazione di nuove specie era ovviamente una cosa nota da tempo per le piante da vivaio e gli animali da allevamento. Non a caso, l'origine delle specie incomincia con un capitolo sui piccioni, dei quali lo stesso Darwin era riuscito a creare molte varietà diverse in pochi mesi attraverso incroci. Il problema era osservare la selezione naturale agire allo stesso modo della selezione artificiale, e la prima testimonianza venne da uno studio di Hermon Bumpus sulle caratteristiche degli uccelli morti o sopravvissuti durante una gelata a Providence nel gennaio del 1898, che 60 anni dopo fornì ai Grant l'ispirazione per il loro lavoro. Un'altra conferma a posteriori è venuta dalla carbonaria, una falena nera la cui mutazione fu favorita dagli effetti della fuliggine prodotta dalla rivoluzione industriale e la cui evoluzione si è potuta seguire dal 1848 a oggi attraverso l'esame degli esemplari raccolti dai collezionisti. Quello dei Grant fu il primo studio dettagliato di evoluzione in azione e molti altri ne sono poi seguiti. Uno dei più singolari è quello del microbiologo Bruce Levin, che ha osservato l'evoluzione del batterio Escherichia coli nel proprio intestino attraverso l'esame della carta igienica usata giornalmente, scoprendo che in un solo anno si erano formati 53 diversi ceppi, di cui solo due erano sopravvissuti. Il che dà un'idea di ciò che evoluzione produce non soltanto attorno, ma dentro di noi. D'altronde, come ha detto il premio Nobel per la medicina Frank McFarlane Barnett, osservare il sistema immunitario in azione sui batteri e virus, e viceversa, è probabilmente il miglior modo di renderla visibile. Darwin aveva dunque visto giusto sulle Galapagos, quando diceva che quell'arcipelago è un piccolo mondo particolare nel quale, tanto nello spazio quanto nel tempo, ci sembra di essere, in un certo modo, vicini a quel grande fenomeno, il mistero dei misteri, che fu la prima comparsa di nuovi esseri su questa terra. Un mistero da lui svelato nel suo lavoro successivo, al quale ormai è giunto il momento di rivolgerci.